gioie e dolori della nostra vita quotidiana è proprio il computer e tutto ciò che di elettronico si è scatenato dagli anni 80 in poi, tipo questi soggettoni che ho con me stamattina, che mi stanno scattando foto, si stanno scattando foto per i fatti loro, perché sono dei pazzi del computer. Sono Vittorio e Pietro, Paolo Antares, Silecchia Colonna, che ci vuole praticamente 3 minuti soltanto per dire il cognome, ma loro sono veramente delle persone che di computer ne sanno tantissimo, che conoscono soprattutto gli esordi del computer. Sono già venuti qualche tempo fa con Puglia Retro Computing a presentare una giornata, insomma, di quelle che organizzano per presentare proprio i modelli più vecchi di computer che loro gestiscono in una specie di museo che hanno creato. E oggi c'è un libro di cui dobbiamo parlare, che riguarda proprio i computer, la nascita del computer, l'evoluzione, e ne parliamo sempre qui a QB Radio Bari tra pochissimo. Il libro 1977-1987, quando il computer divenne personal. Praticamente da quel momento in poi ci siamo fregati tutti, perché il computer ha invaso completamente tutte le nostre vite. Non c'è uno smartphone in cui che usiamo normalmente in cui non ci sia anche un sistema operativo. Quindi praticamente il computer è entrato in ogni zona logica della nostra vita, dalla domotica, quindi a gestire alla gestione di casa, alle telecomunicazioni, a tutto. Allora, però, la base di partenza secondo voi qual è stata? Cioè il momento topico in cui tutto è cominciato?
Fuori di dubbio, anzi buongiorno a tutti, sono Antares. Fuori di dubbio la rivoluzione culturale informatica è avvenuta fra il 77 e l'87, quando appunto i computer sono usciti dai laboratori nei quali i computer erano gestiti da persone con il camice, e sono cominciati ad entrare nelle case di ognuno di noi. All'epoca, prima di quella data, gli addetti ai lavori dicevano: che se ne fa una persona di un computer a casa semplicemente per leggere le ricette di cucina? Cosa assolutamente smentita, perché giustamente, come dici tu, ormai ognuno di noi...
Ma poi nel mio caso, sai, le ricette di cucina sono proprio all'ordine del giorno, quindi vabbè, faccio testo.
E adesso ognuno di noi ha in tasca un computer, e se ci pensiamo bene, ognuno di noi ha a che fare durante la vita quotidiana con, senza esagerare, almeno una decina di computer per lavoro, per questioni ludiche, e quindi praticamente il computer è diventata un appendice della nostra mente, oppure al contrario il computer è diventata un appendice della cultura, perché se pensi che praticamente quasi tutto lo scibile umano attraverso internet è raggiungibile a costo zero.
Anche se poi proprio il fatto che sia raggiungibile non è che lo renda assolutamente più fruibile, o meglio fruibile. Il problema è che, siccome uno dice no vabbè, tanto ce l'ho sempre lì disponibile, alla fine lo rende una cosa che posso anche farne a meno di farla subito, posso farla in un secondo momento, posso farla domani, poi diventa il mese prossimo, diventa tra un anno, e poi diventa un vabbè, tanto ne posso fare a meno.
Esatto.
Perché poi oggi è quello che sta succedendo, perché i libri tu li prendevi e li compravi con un perché, li tenevi da parte.
Esatto.
Quei libri avevano una valenza. Adesso il bit,
proprio perché tutta l'informazione è diventata molto più fruibile, è diventata anche per certi versi più meno importante. Non a caso la cosa divertente è che noi oggi siamo qui a presentare un libro scritto su supporto cartaceo, che parla della storia dell'informatica. Quello a cui ti riferisci tu però è un aspetto di natura culturale, ed è più difficile abbattere un muro culturale piuttosto che un muro hardware, un muro tecnico, tecnologico. Io sono piuttosto convinto che fra qualche anno, quando questo muro sarà abbattuto, noi useremo in maniera distinta i due tipi di informazioni, nel senso l'informazione low cost, last minute, l'informazione al volo, a che ora parte l'aereo, e al contrario ci saranno persone che diventeranno sempre più maniaci nei confronti dell'informazione più dura, quella sul libro, ad esempio.
Allora, chi non ha vissuto quell'epoca, chiaramente io sono tra quelli che l'hanno vissuta, perché ho l'età proprio giusta, no? Oddio, Chiaramente non hanno idea di che cos'era un computer, un personal come lo Spectrum, il Commodore a quell'epoca. Allora, quante operazioni si potevano fare? Che cos'era quel tipo di computer? Chi ne vuole parlare? Guardatevi tra di voi, decidete.
Buongiorno, sono Vittorio Di Marzo, sono sempre socio della Puglia Elettrocomputer. Diciamo che anche io sono uno di quelli che ha vissuto, anche se magari con qualche anno di differenza rispetto a te, quel periodo di, diciamo, come posso dire, rivoluzione, perché si è passati da videogiochi quali, che ne so, il Pong, il primo videogioco in assoluto, a una macchina che poteva aiutarci nel lavoro di tutti i giorni. Per esempio, faccio un esempio: io sul Commodore 64, che è stato il mio primo vero computer, avevo un software per fare il calcolo del cemento armato, calcolo strutturale del cemento armato, e non solo le ricette di cui parlava prima Antares. Anche se mi collego al discorso del libro, molti di quei computer che venivano pubblicizzati come personal erano più fatti per giocare alla fine, infatti più delle volte erano molto più potenti rispetto alla loro controparte business.
Poi diciamo, c'erano anche molti più programmi che venivano prodotti, no? Proprio come giochi,
sì,
rispetto,
sì, allora,
al software proprio di utilizzo aziendale.
All'epoca c'era una vera e propria lotta tra le ditte produttrici di computer, perché
allora facciamo così, siccome ti blocco un attimo, siccome la cosa che stai dicendo richiede un po' di tempo, lo facciamo tra pochissimo, sempre qui QB Radio Bari, tra poco. Quando ancora dovevano nascere i personal computer, ma soprattutto dovevano essere abbinati, diciamo così, alla vita di tutti i giorni, coinvolgendo anche la sanità, le banche, si poteva andare per esempio in banca a ragionare direttamente con le persone, venendo trattati da persone. Oggi ti presenti in banca e con tre digitate, no? Su un personal all'interno del computer collegato ad una rete bancaria che poi è collegata a una rete mondiale, sanno di te tutto in tempo reale, e non c'entra niente il fatto che tu abbia avuto lì il conto per 40 anni, ce l'abbia avuto tuo padre, che tu abbia avuto una storia con alti e bassi che un direttore normalmente conosceva, non ne frega niente a nessuno, e quindi è il computer che decide tutto. Questo è l'attualità. Un tempo invece io mi ricordo che noi con i personal ci potevamo divertire tantissimo. Allora torno al discorso che mi faceva prima Vittorio
sì.
Di Marzo, che diceva che il computer all'epoca era molto più spesso per giocare piuttosto che per fare altro.
Sì, c'era diciamo un marketing pubblicitario che spingeva su questo aspetto. I computer entravano nelle case di tutti e potevano essere usate dal ragazzino che giocava, al padre che lavorava, alla madre che leggeva le ricette di cucina. Era usato da tutta la famiglia e ci si poteva programmare, quindi c'erano persone che si spingevano nella compilazione di lunghi listati presi o dalle riviste specializzate tipo Visual Basic, Papersoft, però invece poi il ragazzino poteva giocare tranquillamente al suo videogioco preferito, ed è questo che diciamo.
Senti,
mi ha spinto.
Se non ricordo male, c'era anche un giornale in cui c'erano proprio le stringhe che praticamente tu dovevi copiare per crearti il programma poi a casa.
Sì, sì, e per esempio Papersoft era un libricino da 1200 lire che si comprava in edicola, dove non c'erano audiocassette da utilizzare per il caricamento dei programmi, ma c'erano dei listati interminabili che io puntualmente compilavo, ma non riuscivo mai a far funzionare, penso per qualche errore
di digitazione, soltanto che controllare dopo una roba impressionante. Allora, computer, qualche chicca o qualcosa che esce da questo libro che state presentando?
Oh sì, una cosa molto molto carina. Allora, innanzitutto questo libro è scritto soprattutto per articoli, quindi non in maniera romanzesca, ma è scritta per articoli divisi in diverse sezioni che vanno per marca, per personaggi, per storie. Una in particolare è molto molto divertente, riguarda l'Homebrew Computer Club, che è un club di smanettoni che nacque nella Los Angeles di inizio anni 70, di cui facevano parte dei frichettoni degli hippie, che praticamente alternavano delle sedute di LSD in cui si facevano di acido a delle conversazioni molto approfondite sull'hardware, sul software.
E quindi dei brainstorming.
Sì, dei brainstorming, dei primissimi brainstorming allargati in maniera assolutamente random, fatti in maniera assolutamente informale. Fatti da persone tipo Wozniak o Steve Jobs, che poi divennero nomi famosi, e praticamente dopo l'LSD io immagino loro che vedevano, non so, il processore Z80 viola al quale gli sbucavano le zampette, oppure immaginavano computer che magari potevano sentire sentimenti oppure potevano avere allucinazioni.
Ma questa gente che cosa ha realizzato? Vabbè, Steve Jobs lo sappiamo, gli altri meno noti?
Allora, da quella cricca viene fuori, voi immaginatela come, non so, tipo una comitiva, la comitiva di Cannati che vedete fuori casa la sera. Da quella cricca viene fuori l'Apple, viene fuori la Macintosh, viene fuori l'Altair 8800, che è uno dei primi computer diciamo semiprofessionali. Vengono fuori un sacco di marche, un sacco di computer, ma soprattutto un sacco di menti che poi sono stati pionieri nell'informatica.
Per aggiungere qualche cosa, salve, sono Capuzzi Mati, sono un appassionato di gioco 2D, nonché collezionista riconosciuto. Vorrei aggiungere qualche cosa riguardo il libro di Paolo Cognetti, che è un libro fantastico perché vi propone praticamente in formato cartaceo fasi rilevanti della storia del computer. E io, che sono appassionato di collezionismo di console, nutro anche una bella e nutrita sezione che ne parla. Non posso non citare, adesso vedo qui velocemente qualche immagine, non posso citare la prima generazione di console, che è nata con la Magnavox Odyssey, che praticamente ha dato il via.
Allora, Roberto, scusa,
inizio a tutto.
Ti blocco un attimo, ci fermiamo un secondo, poi ritorniamo, perché so che tu ti occupi molto di console, quindi vuoi parlare di quello.
Sì,
ne
sì.
Parliamo tra un po'. Sempre qui, QB, Radio Bari. Vittorio Di Marzo, Roberto Capuzzimati, Giuseppe, Pietro, Paolo, Antares, Silecchi a Colonna sono i miei tre ospiti di oggi.
E Vittorio, allora, io odio questo conduttore, no, la vabbè, prossima volta diciamo. Andiamo a Radio Norba.
Va bene. Se chiaramente vi aprono, voi provate a citofonare, vedete un attimo, e poi proviamo a capire. Allora, Roberto Capuzzimati, Roberto, tu sei uno che di console e di giochi anni 70, anni 80 ne sai tanto.
Sì,
tra l'altro credo che tu abbia fatto anche stabilito un record personale.
Sì, io sono detentore del record del mondo di punteggio a Donkey Kong 3 per Nintendo 8-bit.
Quindi ore passate davanti al computer per battere questo record.
Sì, ho giocato poco più di 4 ore e ho fatto quasi 7 milioni di punti.
Vabbè, credo che insomma, per essere il detentore mondiale di questo, tu ti sia dedicato moltissimo.
Sì.
Allora,
sì.
La tua conoscenza, per esempio, delle console rispetto al libro che hai davanti, che hai portato, insomma, che è quello che stiamo presentando oggi. Qual è? Chiaramente tu avrai anche delle tue preferenze rispetto a tutto quello che hai pubblicato.
Sì, ovviamente io mi sono innamorato praticamente del videogioco, diciamo, da quando è uscito il Mega Drive nell'88.
Che cos'era?
Una bella console della Sega, un 16-bit però. Un 16-bit uscito nell'88 e da lì abbiamo potuto, diciamo, godere appieno della grafica 2D. Infatti in quel periodo abbiamo avuto il massimo splendore dei giochi in 2D, nonché tutte quelle categorie tipo i platform, i picchiaduro a scorrimento. Lì il 2D ha mostrato, diciamo, i muscoli. Io sono veramente un appassionato di questo genere. Questa è la mia passione, l'ho portato a collezionare per l'appunto, e io sono anche, diciamo, un collezionista riconosciuto, perché le mie console sono attualmente al Vigamus. Il Vigamus che cos'è? È il primo museo del videogioco, diciamo, che sta a Roma, e che per l'appunto custodisce tutte queste meraviglie, tutte queste console 8-16 bit, che comunque io consiglio di andare a vedere.
Ma tu preferisci quei giochi di quel certo periodo, oppure anche quelli moderni, cioè quelli che sono 2014-2015, insomma quelli più attuali?
Allora,
perché le differenze sono abissali.
Sono abissali, ma abissali anche il divertimento, perché per me il divertimento che si può provare davanti a un gioco 2D, quello anni 80, fine anni 80, inizio anni 90, quel tipo di grafica lì, praticamente per me è incredibile. Non riesco nemmeno a trovare le parole, perché io trovo questa grafica 3D fredda, fredda, e addirittura fa male anche un po' agli occhi. No.
Ora poi c'è anche un altro argomento di mezzo, cioè il fatto che noi siamo tutti maschi qua, che stiamo parlando, no, di computer, di giochi, game, videogame, che è un argomento assolutamente maschile, però, perché temo che le ragazze non abbiano granché piacevolezza, no, nel maneggiare videogame, tutta una serie di giochi, no, da fare al computer o comunque su console. È più un fatto di maschi, no?
Ma attualmente penso, più si va avanti nel tempo, e qualcosa cambia, ma non tanto dal punto di vista delle console. Fortunatamente le ragazze stanno avvicinando ai giochi presenti su tablet e su smartphone. Per esempio, fino a poco tempo fa, dire a una ragazza anche di giocare assieme a Super Mario era anche difficile. Adesso però, grazie a questi nuovi prodotti tecnologici che danno l'opportunità di giocare così subito, veramente stanno attivando anche questo tipo, l'attenzione femminile, diciamo.
Va bene, allora senti, facciamo una cosa, tronchiamo un po' questo discorso, parliamo direttamente del libro. Allora, la bellezza di questo libro qual è secondo te? Poi parleremo anche con gli altri, vedremo anche loro cosa ne pensano. Tu che cosa hai tratto? Cosa c'è di bello in questo libro?
Allora, come dicevo all'inizio del mio intervento, questo per me è un libro fantastico, perché sì, io sono un collezionista di console, però devo prendere atto che il signor Cognetti tratta i temi legati al computer in maniera approfondita. Io ovviamente butto l'occhio su quel che mi riguarda, sulla mia specialità, diciamo, i videogiochi e le console. E anche lì il signor Cognetti ha veramente fatto, secondo me, un ottimo lavoro. Io consiglio veramente a tutti questo libro.
Va bene, allora facciamo così. Ci stoppiamo, ci troviamo sempre qui tra pochissimo, QB, Radio Bari. Con i ragazzi di Apule Retro Computing stiamo parlando di questo libro che si chiama 1977-1987, quando il computer divenne personal. Secondo me, voglio dire, il computer oggi è assolutamente insostituibile dalla nostra vita proprio quotidiana, anche per gli utilizzi, per la sicurezza, ripeto, anche per la domotica, che è un po' approfondito, insomma, come discorso. Ma voglio dire, in tante cose che noi utilizziamo quest'oggi c'è un sistema operativo, quindi un sistema computer a cui facciamo affidamento, e però io, ragazzi, cioè, ripenso ai tempi in cui non c'era, e giusto tutto quello che avete raccontato fino ad oggi, cioè i programmi che c'erano all'inizio, il divertimento dietro anche il videogame più stupido del mondo, a rivederlo oggi però era un altro tipo di divertimento. Allora, voi chiaramente siete tutte persone che hanno a che fare proprio puntualmente tutti i giorni con i computer. Allora, secondo voi qual è la cosa che accadrà da qui a 10 anni con i computer, cioè dove si andrà a parare, se già oggi la situazione è questa?
Allora, secondo me i computer entreranno dentro di noi, proprio fisicamente dentro. Mi riferisco a progetti di cibernetica spinti nei quali avremo addosso dei microchip, dei circuiti elettronici, robe neurali. Ma non solo addosso nel senso da indossare, ma proprio addosso nel senso nella carne. E questa è una cosa positiva se consideriamo tutto l'aspetto legato alle protesi, non so, al mondo dei disabili, per esempio, ti faccio un esempio stupido. Un disabile in una stanza chiusa il mese di agosto rischia di morire soffocato per non riuscire ad aprire una finestra per ventilare l'ambiente. Oppure possiamo pensare delle cose tipo, mi vengono in mente 3000 film, ne cito uno tipo Johnny Mnemonic, in cui il protagonista aveva un surplus di memoria dovuto a un circuito. C'è un altro bellissimo film di Salvatores in cui si vede proprio l'elettronica cattiva che entra nella macchina, pardon, l'elettronica cattiva che entra nella carne e diventa un organismo carne-macchina che non si capisce bene dove finisce.
C'è sempre Matrix poi, dove lui in pratica impara di tutto e di più semplicemente collegandosi ad una macchina,
ad una macchina,
software che poi gli fa conoscere il Kung Fu piuttosto che
come guidare un elicottero.
Esatto, sì.
In Matrix la questione è ancora peggiore, perché lì addirittura l'uomo è asservito alla macchina. Io spero vivamente che tutti questi film di fantascienza di natura negativa, apocalittica, siano degli spauracchi, nel senso che io spero vivamente, però ammetto, io sono forse troppo ottimista, spero vivamente che non si vada in quella direzione. Però a volte tante cose sembrano indicare proprio quello. D'altra parte però mi viene in mente ad esempio Warwick, che con la cibernetica fa installazioni, fa arte. Ci sono tantissime installazioni artistiche che nascono dall'informatica, ad esempio.
Ultima domanda per noi, visto che il programma è comunque al termine. Allora, voi che siete tre personaggi legati comunque in maniera anche diversa, ma sicuramente tutti e tre molto legati a quello che era il personal computer, era il computer, diciamo, negli anni Ottanta, perché continuate a mantenere questo tipo di amore per questo tipo di macchine? Allora, vogliamo cominciare da te?
Per carità, io passerei volentieri la parola a Vittorio, perché è sicuramente più esperto in questo.
È l'ultima domanda, quindi dopo non ti stresso più. Allora, devo ripetere? Allora, eri affaccendato con le penne, con le cose. Allora, stavo chiedendo molto semplicemente, cioè, che cos'è che vi tiene così legati a queste macchine che erano le prime poi degli anni Ottanta? Perché questo gusto del passato?
Allora, per quanto riguarda, diciamo, me in particolare, ma penso anche per gli altri, oltre che diciamo un'idea nostalgica ovviamente degli anni in cui abbiamo iniziato a utilizzare questo computer, ci spinge a cercare di conservarli, quindi noi accettiamo donazioni come associazione e cerchiamo di restaurare i computer, quindi anche se non funzionano li rimettiamo a posto e in maniera tale da poter conservare una memoria di ogni singolo pezzo, che può essere uno famoso come per esempio il Commodore 64, che ha avuto notevole successo, ma anche un clone russo di un ZX Spectrum dalla marca sconosciuta. La cosa importante per noi è comunque diciamo l'aspetto divulgativo, cioè divulgare e far sapere a, diciamo, i ragazzi di oggi, come si chiamano, digital natives, cioè che sono nati già con lo smartphone in mano oppure la console, come siamo arrivati a questo. Infatti noi di solito la frase che utilizziamo è uno sguardo al passato per comprendere il futuro, cioè se non conosciamo da dove siamo venuti, diciamo, come facciamo a crearci un...
Allora, il programma è terminato. Allora, abbiamo presentato il libro oggi, 1977-1987, quando il computer divenne personal. La presentazione poi ci sarà
questo sabato,
lo faccio dire a te perché...
sì, questo sabato 14 presso il Caffè dell'Arte Dolce Amaro, sito in via Francesco d'Assisi 911, nei pressi del Castello Svevo, alle 17.30, e ci sarà ovviamente l'autore che firmerà, autograferà le copie con relativo dibattito, eccetera eccetera.
Allora, è un libro molto complicato, se vi capita andate a questo indirizzo e a vedere questa presentazione, che vi assicuro è molto carina, molto più carina forse di come anche è stata spiegata oggi qui in studio. Allora, grazie a tutti per essere stati all'ascolto, ci troviamo sempre qui, QB, Radio Bari.